Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti e ringraziamo anche Marinella Barroni che è venuta stasera per noi da Roma. E, inauguriamo questa sera il primo giovedì, ma sicuramente il primo dedicato al tema che volevamo tentare di sviluppare con diverse relatrici di una riflessione che partisse un pochino dal Concilio Vaticano II in poi. Per capire appunto dove stiamo, che cosa sta succedendo, che cosa è successo in questi circa 50 anni, ma anche un pochino a che punto siamo arrivati. Marinella Perroni ci parlerà questa sera del principale, a mio avviso, cambiamento aperto dal Concilio, cioè la restituzione, mi viene da dire, della Bibbia in mano al popolo cristiano, al popolo in particolare in mano ai fedeli della confessione cattolica. Marinella Perroni attualmente insegna in esegesi del Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma e anche la fondatrice, giusto, del coordinamento, tra le fondatrici, cofondatrice del coordinamento delle teologhe italiane, un coordinamento che nasce nel 2003 e di cui tu sei attualmente ancora la presidente, giusto?
Ancora un anno, come Monti.
Bene, 2013 sarà un anno di grandi cambiamenti. Alcuni positivi, non è detto che tutti gli altri lo siano. Bene, Marinella si è occupata di vari temi, innanzitutto forse la cosa più importante da dire di lei è che è una donna che si è guadagnata il suo spazio nell'ambito della riflessione sul Nuovo Testamento e della teologia a partire dal suo lavoro di insegnante e in seguito appunto è approdata in un mondo tutto maschile. Tu hai dichiarato pubblicamente che i primi anni in cui sedevi nell'Ateneo Sant'Anselmo eri l'unica donna dell'Ateneo, quindi comunque una prepista, possiamo dire, speriamo per numerosi altre persone. Ha studiato vari temi legati in particolare a partire dalla sua tesi di dottorato dedicata a un testo del Vangelo secondo Luca, quello sulle discepole galileane, insomma, in particolare si è sviluppato questa sua ricerca sul tema del discepolato delle donne nel Vangelo di Luca, un contributo all'ecclesiologia neotestamentaria. Poi ha fatto moltissimi altri interventi in miscellane, in pubblicazione appunto a più firme, in particolare mi sembra che appunto tra i temi principali, insomma, da lei toccati ci siano quelli della teologia al femminile, quello del tema della, anche appunto temi appunto più di, diciamo, meno settoriali come la teologia sacramentaria, e un impegno come teologa nel tentativo di coordinare le forze femminili e organizzare un po' appunto la presenza delle donne in un ambito, quello della teologia, fino ad ora assolutamente maschile. Io direi che insomma la sua ricerca ha toccato moltissimi temi, penso che si possa tranquillamente insomma andare a cercarla all'interno del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo o anche appunto del coordinamento delle teologhe. Penso che appunto la cosa migliore sia di ascoltarla, le diamo un'oretta di tempo e poi dopo apriamo al dibattito come al solito.
Bene, buonasera, io vi ringrazio di questa occasione, ringrazio di questa presentazione, devo solo rettificare un pochino, io non sono stata mai la prima in niente.
Ah no?
Mai. Da sola? Sì, cioè io sedevo da sola in un'aula tutta maschile, ma avevo avuto magari qualcuno che mi aveva preceduto da sola in un'aula tutta maschile, quindi devo dire che questo di non essere, e di aver sempre scoperto nella mia vita che anche se pensavo di essere stata la prima non lo ero, è sempre stata un'esperienza poi molto bella, per questo lo dico, non per correggerti, perché anche dal punto di vista dello studio, della ricerca, di essermi ritrovata a investigare la teologia di Luca dal punto di vista specifico della presenza delle donne, io non ne sapevo niente, mi hanno obbligato a fare farla, quindi non è che io l'ho scelta assolutamente. Quando poi ho cominciato a farla ho scoperto che non ero la prima e che avevo alle mie spalle una scuola di investigazione formidabile, naturalmente piuttosto americana, piuttosto straniera che non italiana, quindi per me è sempre stato molto gustoso questo di non essere la prima e di poter contare invece su una serie di impulsi che venivano da donne che già avevano pionieristicamente aperto la strada. Questo non toglie che poi anch'io ci ho messo di mio, perché ancora, Maria Teresa ha ragione, siamo ancora in una situazione di pionieri, perché ancora la partecipazione, il riconoscimento, l'identificazione dei soggetti femminili all'interno dei diversi ambiti, delle diverse istituzioni della Chiesa Cattolica, ancora siamo un po' indietro, certamente, quindi comunque poi ci meritiamo in qualche misura anche l'epiteto di pioniere ancora, purtroppo, lo dobbiamo dire con un po' di dispiacere. Allora, mi è stato chiesto di trattare come tema la Bibbia in mano al popolo di Dio. Io mi sono trovata questo e è un tema che, visto un po' nella prospettiva di quello che diceva Maria Teresa, comporterebbe, richiederebbe, equivale a una revisione dei 50 anni che ci separano dall'inizio del Concilio Vaticano II. Perché certamente è stato detto il Concilio Vaticano II per la Chiesa Cattolica, per la tradizione cattolica e vorrei dire all'interno di essa per la Chiesa italiana, che rappresenta una specificazione particolare della cattolicità, insieme ad altre chiese rappresenta, pensiamoci bene, una chiesa che non si è mai confrontata a 360 gradi con la convivenza con le altre chiese, sempre una chiesa che ha creduto che tutto sommato era sola, unica, con qualche, così, qualche stravagante protestante assolutamente residuale. Ecco, per la Chiesa Cattolica, per la Chiesa Cattolica italiana in modo tutto particolare, certamente il Concilio Vaticano II ha rappresentato la restituzione, il risarcimento, la riappropriazione della Bibbia in mano ai credenti, in mano al popolo di Dio. E allora guardare a questo a 50 anni di distanza e soprattutto in un momento, diciamo, celebrativo di anniversario in cui ci diciamo che cosa è successo da quell'inizio a oggi, da quel 62 a oggi, significherebbe un'operazione che non possiamo fare in un'ora, perché significa ripercorrere la complessità di un processo di ricezione che è estremamente difficile cogliere su una distanza così breve. 50 anni sono molto, molto pochi per parlare di un processo di ricezione all'interno di un organismo così tentacolare, complesso come la Chiesa Cattolica, il processo di ricezione è normalmente, per l'esperienza che abbiamo visto dei concili precedenti, un processo in cui quello che fa una brutta fine è il concilio poi. Normalmente i processi di ricezione comportano purtroppo una presa di distanza dalla fecondità del momento conciliare. Pensiamo al Concilio di Trento e al tridentinismo successivo. Ecco, lo stesso, in questo momento noi stiamo vivendo questi sussulti per decidere se dopo il Vaticano II ci sarà un vaticanismo che di quel concilio avrà certamente assopito e soprattutto un po' tartato quelle che erano le istanze più innovative. Purtroppo i processi di ricezione comportano anche questo, calcolando che questo non significa che non siano anche dei processi di trasformazione. E vedremo che qualcosa è cambiato, non possiamo dire che nulla ne è venuto al popolo di Dio da quel concilio, però certamente lo scollamento, la distanza che c'è tra la spinta in avanti che poteva far sperare quel momento e i rallentamenti successivi, le involuzioni, anche le mutazioni che ci sono state di contesto e che non erano probabilmente, se erano prevedibili, comunque non sono state previste da quelli che hanno fatto il concilio, chiaramente hanno reso la stagione post-conciliare estremamente complessa. E allora proveremo a vedere, esclusivamente ci limiteremo a questo filone che è la stagione biblica, che è le sorti che ha avuto poi la riappropriazione della Bibbia da parte del popolo di Dio, il risarcimento biblico che il popolo di Dio cattolico ha ricevuto da quel concilio. Calcolate che, anche se parleremo solo di questo, va sempre tenuto presente che ciò che ha consentito al Concilio di essere quello che è stato è stata la convergenza tra tre, la confluenza tra tre filoni che vanno sempre tenuti insieme: il filone del movimento ecumenico, il filone del movimento biblico e il filone del movimento liturgico. Quindi noi parleremo di Bibbia, parleremo, perché è questo l'ambito di questa serata, ma inevitabilmente dobbiamo tener presente che se qualche cosa è andato avanti o è andato indietro è stato sempre in concomitanza con la apertura o la chiusura dal punto di vista ecumenico, l'apertura o la chiusura, il rinnovamento o invece l'involuzione sul piano anche liturgico. Una seconda premessa, io amo ricordare sempre questo, poco dopo il concilio, ero abbastanza giovane, e ho passato molto tempo a Tese nella preparazione del concilio dei giovani. E mi colpì molto una certa ironia che c'era da parte soprattutto dei frères della comunità di Tese su noi italiani, perché dicevano che noi italiani avevamo alcune particolarità. La nostra valigia prevedeva la metà era occupata da medicinali messi dalle mamme in valigia, l'altra metà era occupata dagli spaghetti, e questo era verissimo, ma poi erano stupiti dal fatto che noi ragazzi italiani arrivavamo sulla collina con la Bibbia in mano, e questa Bibbia normalmente era il Bibbione di Gerusalemme, portavamo come quasi appunto un oggetto, uno status symbol, no? E io ricordo che la prima volta che ho sentito questa cosa dissi, sentirmi dire questo pure da un protestante adesso, francamente. E invece poi era molto vero, no? Noi avevamo una sorta di orgoglio in quel momento a vivere la nostra spiritualità, la nostra partecipazione, il nostro approfondimento di fede con questa Bibbia che sentivamo come assolutamente la condizione di fondo della nostra fede. E ragazzi che venivano da altri paesi, da altre chiese, da altre esperienze, è vero che non avevano, forse perché c'erano molto più abituati per noi era veramente un punto di orgoglio, no? Quindi andavamo sempre alle riunioni con questa Bibbia che doveva rappresentare in qualche misura una conquista, un punto di arrivo. Dico questo perché, anche se il discorso che farò può rischiare di sembrare, forse non solo di sembrare, ha un suo andamento un po' interrogativo, un po' problematico, non voglio dire pessimista perché non è un lessico che mi appartiene, però insomma sicuramente che mira a domandarsi che fine hanno fatto certe prospettive, certe aperture, anche se questo è vero. È anche vero però, lo voglio dire fin dall'inizio, che quell'immagine di quei giovani con l'orgoglio di quella Bibbia in mano ha segnato profondamente e continua a segnare la storia della Chiesa del nostro paese. Cioè, noi siamo un paese dove forse è un po' invecchiato oggi il pubblico, l'audience per tutto ciò che riguarda la Bibbia, ma è ancora molto forte. Se voi vedete il calendario di iniziative di settimane bibliche, di approfondimenti, di scuole bibliche, di iniziative dell'apostolato biblico a grossa partecipazione di laici, ecco, probabilmente un po' avanti dal punto di vista dell'età, però è molto molto viva l'Italia da questo punto di vista, molto più che altri paesi. Quindi io ricordo con piacere quell'orgoglio di aver passato degli anni a recuperare fisicamente proprio il diritto alla Bibbia, perché di fatto poi ha comportato nel nostro paese una cascata diffusiva di interesse per la Bibbia, devo dire di tutto rispetto, anche normalmente a un buon livello anche di interesse, di ricezione, di qualità, di interrogativi. Vorrei quasi dire, lo accenno qui, lo riprenderemo dopo, quasi un antidoto a forme invece un po' dominanti forse e anche molto gonfiate di religiosità popolare o di forme di religiosità, di pietà, di devozione, piuttosto analfabete invece dal punto di vista biblico. C'è stato un forte incremento anche da un punto di vista proprio di scelte pastorali che la nostra Chiesa ha fatto rispetto alla pietà popolare, devozione popolare, eccetera, eccetera, hanno resistito, devo dire, dei circuiti di interesse per la Bibbia a un livello veramente apprezzabile. Detto questo, va però detto ancora come premessa che una forte tendenza all'analfabetismo biblico di ritorno è assolutamente riscontrabile nel nostro paese, io direi purtroppo non soltanto nella nostra Chiesa. Quello che forse dobbiamo ammettere fa una certa impressione, l'analfabetismo biblico di ritorno comincia a segnare dolorosamente anche le chiese protestanti. Cioè, c'è uno scollamento dall'interesse per la predicazione biblica, per la parola, e anche lì eventualmente una insorgenza di fenomeni diversi dai nostri certamente, ma di espressione di pietismo, di devozione, di esaltazione, tutte queste forme di movimenti evangelicali per esempio, in cui la predicazione c'è sempre, il partire dalla Bibbia c'è sempre, ma è molto ridotto il contenuto, è molto forte invece lo spazio lasciato all'esperienza emotiva, all'esperienza cosiddetta pneumatica, cosiddetta spirituale. Ecco, quindi direi che la crisi che io chiamo di analfabetismo biblico di ritorno, per noi è stato veramente di ritorno a breve scadenza dalla famosa stagione della rinascita biblica, soprattutto in Italia, ma è inquietante che abbia segnato, marcato così profondamente anche le chiese della riforma, le chiese del protestantesimo storico. Quindi c'è qui un problema che non possiamo imputare soltanto ai nostri processi involutivi di incapacità di recepire sanamente il Vaticano II, ma c'è un processo di trasformazione anche dello statuto della religiosità più ampio. Calcoliamo anche, per ritornare alla nostra realtà, alla realtà specifica della Chiesa italiana, che è stata messa in campo un'azione pastorale dall'Episcopato italiano, che ha avuto sempre meno a che fare con la formazione biblica, anche se appunto è stata sostenuta, l'apostolato biblico viene certamente potenziato e seguito dalla conferenza episcopale, ma di fatto la scelta è stata su temi piuttosto etici. Se noi dovessimo fare oggi un'analisi proprio della propensione da parte dei nostri vescovi, la propensione è certamente per temi riguardanti i valori non negoziabili, certamente non per la formazione biblica. Anche perché veramente ormai abbiamo un episcopato che ne ha ricevuta molto poca di formazione biblica, perché io posso testimoniare nelle facoltà teologiche è calato moltissimo lo spazio, l'interesse, l'attenzione e l'investimento sulla formazione biblica. Metteteci anche la scommessa su movimenti che direi quasi statutariamente, senza affermarlo, ma di fatto hanno di nuovo esiliato la Bibbia dalla loro identità, che si voglia o no, che lo dichiarino o no, le forme di spiritualità che connotano i movimenti che oggi rappresentano un po' la muscolatura della Chiesa italiana, certamente con la Bibbia hanno poco a che fare, non hanno una familiarità. Bene, questa era un po' un tracciato che voleva dare un po' le coordinate del discorso che adesso vado a sviluppare, approfondendo alcuni punti, tenendo sempre d'occhio, state tranquilli, l'orologio. Bene, da dove veniamo? Quando noi diciamo la tradizione cattolica aveva consumato un esproprio della Bibbia dalle mani, dal cuore, dall'intelligenza del popolo di Dio, che cosa significa? Io vorrei segnalare, adesso ho qui un testo che amo sempre citare perché è estremamente significativo, la lettura della scrittura è stata per secoli e secoli non soltanto un'abitudine che non c'era, perché questo, va bene, è chiaro che è legata anche alla situazione di analfabetismo, per esempio, al fatto che la scrittura non era, l'accesso alla scrittura non era per tutti, quindi vabbè. Ma da un certo punto in poi è stato veramente invece un diritto negato. Cioè, da quando il cristianesimo europeo, che era un po' il cristianesimo portante, ha vissuto, secondo me, la più vergognosa forse delle sue scissioni interne, cioè quella della riforma, quella direi quella occidentale, quella all'interno dell'Occidente, e dico la più vergognosa perché si è giocata su un insieme di elementi che ci vorrebbe molto poco a superare oggi, e che se invece non si vogliono superare è proprio perché si sono giocati poi in profondità lì, in quel momento, in quella congerie, si sono giocate delle situazioni di potere e di configurazione puramente ecclesiastica, che appunto non si vuole assolutamente affrontare. All'interno di quella separazione la questione della scrittura è diventata una delle questioni drammatiche. Perché? Perché ormai invece la scrittura, la stampa, l'accesso, la possibilità di accedere alla scrittura era diventato un, se non vogliamo dire ancora un diritto, ma una possibilità del cittadino europeo. L'autonoma formazione della coscienza era diventata una procedura possibile del credente europeo. Ecco, lì su quel versante si è consumata una ostilità e quindi una, come posso dire, radicale separazione che ha esasperato ancora di più i punti, non solo i punti di vista, ma le posizioni. Quindi la scrittura è diventata per gli uni la bandiera, quasi direi se ne sono appropriati come identity mark, marcatore di identità fondamentale, per gli altri è diventata qualche cosa appunto da aborrire, da vedere come pericolosa. Perché ci tengo a dire questo? Perché di fatto negli ultimi 500 anni la scrittura è diventata non una possibilità difficile a cui avere accesso, ma veramente un diritto negato all'interno della cattolicità. E io amo citare questo testo che è una bolla, una costituzione anche, la Unigenitus Dei Filius del 1713 di Clemente XI, che sintetizza alcune delle tesi dei nemici protestanti, per poi sanzionarle alla fine con una condanna definitiva, terribile, perché alla fine dice le proposizioni che abbiamo detto vanno considerate false, capziose, malesonantes, offensive delle pie orecchie, scandalose, perniciose, temerarie, ingiuriose della prassi, della Chiesa e della sua prassi, non soltanto poi per la Chiesa ma anche per il mondo stesso, e quindi vanno condannate, anatema sit, eccetera, e le proposizioni sono le seguenti. Prima, lectio sacre scripture est pro omnibus, la lettura della Sacra Scrittura è per tutti. Seconda, adesso non la dico in latino, l'oscurità, la santa oscurità della parola di Dio non è una ragione per impedire ai laici di leggerla. Il fatto che sia complicata da leggere non è un motivo per dire che i laici non la devono leggere. E poi, andando avanti, quella, naturalmente, quello che a me piace di più è un'illusione essere persuasi che l'informazione, la notizia, la conoscenza dei misteri della religione non debba essere comunicata alle femmine, alle donne, attraverso la lettura dei sacri libri. Infatti non è a causa della semplicità delle donne, ma a causa della superba scienza dei maschi che casomai nascono le eresie. Quindi, cioè, allora, adesso questo, vabbè, mi piace particolarmente perché poi c'è, come posso dire, un mondo qui dentro, e poi ce ne sono altre. Allora, queste sono proposizioni che nel 1713 vengono condannate, declaramus, damnamus e reprobamus, come erronee, false, eccetera, 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 eretiche soprattutto. Allora, veniamo da qui, ma noi veniamo da una, direi proprio, incattivimento su questo punto, perché era un punto che invece per i nemici era diventato assolutamente una bandiera, sul quale i nemici avevano un punto, sul quale avevano costruito identità, ma identità teologica, identità religiosa, identità cristiana. Ecco, questo dobbiamo calcolare. Credo che questo sia poi un motivo per cui il Vaticano II, invece, proprio perché si presenta al mondo come volutamente ecumenico e tenta profondamente di ricucire quella orribile lesione alla cristianità occidentale che era stata la separazione che aveva poi di fatto distrutto l'Europa, o versato fiumi di sangue sull'Europa. Ecco, il Vaticano II in fondo ha fatto questo, ha tentato, no, di riavviare questo risarcimento, e su questo, proprio su questo poi verrà impedita la sua ricezione. Il problema di Lefebvre e di tutti i piccoli Lefebvre dietro a Lefebvre, che sono legione naturalmente, non è Lefebvre. Il problema nostro non è Lefebvre, sono tutti gli altri, i numerosi Lefebvre che intervengono in questo processo di ricezione, hanno detto la parola chiave: questo concilio non deve passare perché è una protestantizzazione della Chiesa Cattolica. E è una protestantizzazione proprio perché restituisce la Bibbia in mano al popolo di Dio, che, capite, significa ripensare il paradigma del rapporto con Dio in modo diverso, rispetto a una esasperazione, perché qui parliamo sempre di esasperazioni, per quelle che si confrontano poi va a finire, sono sempre le esasperazioni, non pensare il rapporto con Dio in un modo diverso rispetto alla invece assoluta dipendenza dalla mediazione dell'istituzione ecclesiastica, che si esprime anche attraverso, tu la Bibbia non la puoi leggere, ma la puoi ricevere soltanto distillata da chi nella Chiesa ha il diritto e la capacità di proportela. Questo è il punto. Ora è chiaro che nessuno di noi penserebbe mai che può essere un bene ritornare indietro di 500 anni a quel tipo di protestantizzazione. Non avrebbe senso, ma certamente che il cammino del movimento biblico si intreccia profondissimamente con quello del movimento ecumenico, questo è sicuro, e che devono veramente cadere delle pregiudiziali, perché altrimenti la Bibbia non può che rimanere o ritornare ad essere per loro vessillo anti-istituzione, con tutti i rischi di fondamentalismo che questo può portare, e per noi condannata di nuovo a un esilio in nome poi di una ideologia religiosa a difesa dell'istituzione. Bene, che cosa si gioca quindi intorno alla Bibbia? Adesso ho citato quel testo, ma per evocare tutto un problema, uno scontro epocale che non è ancora sopito e non può essere sopito, soprattutto per esempio in Italia, dove non abbiamo l'abitudine a confrontarci con modalità diverse di esprimere autenticamente la fede cristiana. E quindi l'orrore, il terrore della protestantizzazione è ancora più rinforzato. Che cosa nasconde o rivela allo stesso tutta questa problematica? Ma quello che a volte sentiamo dire anche adesso è il problema che la Chiesa Cattolica ha nei confronti della modernità. Cioè la Bibbia, la appropriazione, se volete, quella che i protestanti, che Lutero chiamava il libero esame, cioè il libero accesso alla lettura della scrittura, in fondo segna fortemente, identitariamente, il passaggio alla modernità, cioè il passaggio a un tempo in cui comincia ad avere profilatura forte e propria il soggetto individuale, l'individuo, in cui dal punto di vista proprio del socio-culturale e anche teologico evidentemente, il paradigma di rapporto con Dio e con la comunità deve fare i conti con l'emersione forte delle singolarità e delle individualità, e anche dell'importanza progressivamente sempre più ampia del mondo interiore che ciascun individuo porta con sé. C'è tutta una ristrutturazione evidentemente anche dell'ambito della libertà, per esempio, della coscienza, della consapevolezza, della decisione, eccetera, eccetera. Allora, nel momento in cui la Bibbia viene ad essere una sorta di forziere a cui si può avere accesso, possono avere accesso solo alcuni, in fondo per saccheggiarla, per utilizzarla Questo era l'uso che ne veniva fatto, no? Ne veniva fatto dai teologi, dai concili, servirsi delle citazioni bibliche per sostenere delle argomentazioni teologiche. Allora la Bibbia veniva più saccheggiata, sfruttata, che non interpretata. La modernità significa invece cominciare un processo, avviare un processo diverso, non soltanto la Bibbia sottoposta a interpretazione, ma addirittura il diritto di interpretazione anche da parte del singolo individuo, il famoso libero esame. E capite che questo comporta proprio una quello che sembra che l'abbiamo inventata oggi, no? La decostruzione, invece i processi di decostruzione si ripetono poi costantemente. Secondo punto, è chiaro che qui andrebbe tutto sviluppato e approfondito, ma secondo punto legato enormemente a questa frontiera su cui la Bibbia viene o resa vessillo e bandiera o esiliata. Il secondo punto è questo. La teologia cattolica ha vissuto una sorta di asfissia nel momento in cui ha rinunciato al confronto con la Bibbia, perché è stata una teologia senza storia, cioè la Bibbia obbliga la teologia a fare i conti con la storia, cioè con un Dio, per esempio, che prima dice una cosa e poi ne dice un'altra, che fa una cosa e poi fa il suo contrario, che chiede alcune cose e poi in un altro tempo ne chiede altre completamente diverse. Cioè con la compromissione di Dio con la storia. E questo per una teologia che invece cercava di rafforzarsi sempre più su tutto ciò che è fuori della storia, che è assoluto, che è non contaminato da, dico una parola che è una parola chiave oggi, dal relativismo. È chiaro che la Bibbia è vista come pericolosa. Il fatto di dire non è bene darla in mano alla gente perché si confonde, è vero che la gente si confonde, è vero, la Bibbia insomma, ti lascia perplessa, primo perché non è facile capirla. E poi proprio perché ci vuole una mediazione per capire il rapporto di Dio con la storia, che insomma chiede alcuni passaggi. Mentre voi capite bene che il catechismo, la dottrina, l'affermazione non chiede questo. Nel momento in cui io dico chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, io faccio un'affermazione che ha una sua semplicità, si impone e basta. Nel momento in cui io dico chi è Dio per la Bibbia? Beh, sì, certo, Dio degli eserciti, però è anche la madre che coccola il bambino, però è quello che chiama dall'Egitto suo figlio, però è quello che piange quando il suo popolo è, però... Perché la Bibbia parla altri linguaggi, che non sono i linguaggi dell'asserzione dogmatica, dottrinaria, catechistica. E allora non è facile ricondurla a semplificazione. D'altra parte, una teologia senza storia ha rischiato, e di nuovo sta rischiando adesso, veramente l'asfissia. Un terzo punto collegato a questa... a questo esilio, a questo allontanamento dalla Bibbia, è il tipo di chiesa. Cioè, io ricordo, voi sapete che la Costituzione conciliare che ha fatto più fatica a essere portata a termine è stata proprio quella sulla parola di Dio, è stata proprio la Dei Verbum, perché lì si giocavano tutte le questioni con i protestanti, si giocavano tutti, cioè bisognava veramente arrivare a capire la fede cattolica in modo tale da spiegare a se stessi e agli altri che cosa significava per noi la rivelazione, cosa voleva dire, cosa capiamo quando diciamo parola di Dio, perché poi parola di Dio, ma che vuol dire parola di Dio? Che rapporto c'è tra la scrittura, la Bibbia, il libro e la parola di Dio? Che rapporto c'è tra la natura e la parola di Dio? Che rapporto c'è tra la storia, la vita, un bambino che viene al mondo e la parola di Dio? Cioè, si è presa di parola di Dio. Quindi, quali sono i modi della rivelazione? Era stato il grave problema che ha poi impedito alla cristianità occidentale di arrivare a una sua armonizzazione. Bene, è chiaro che su questo punto si gioca poi il modo di essere chiesa. Allora io ricordo la commozione, guardate, la commozione, mi sento dire la commozione dei miei padri e madri nella fede, insomma, di queste persone più adulte che io mi trovavo intorno quando uscì la Dei Verbum e nel proemio della Dei Verbum, quindi proprio la prima frase, le prime righe, viene detto la Chiesa in obbediente ascolto della parola di Dio. Questa era una frase che non era pensabile prima. Primo perché la Chiesa non doveva obbedire a nessuno. E poi perché, figuriamoci, la Chiesa in obbediente ascolto della parola di Dio, questo poteva dire un protestante, non un cattolico. Ecco, questa era stata veramente, voi capite che dire la Chiesa in obbediente ascolto della parola di Dio significa esprimere, proprio formulare un paradigma teologico in cui la Chiesa trova la sua secondarietà rispetto alla parola di Dio. Che voi direte, ma è chiaro, cioè, nessuno ha mai pensato, no, però c'erano altri modi di dire, no, ma io no, cioè, c'era un altro modo, se nel momento in cui io dico la Chiesa responsabile della verità di Dio, scusate, sto dicendo una cosa che ha una sua verità anche, no? Mica, però dice un'altra cosa, usa un'altra figura per identificare la Chiesa, no? La Chiesa in obbediente ascolto della parola di Dio, suona un'altra musica, è cominciata quella nelle nostre liturgie, che adesso è anche un po' patetica perché è un gesto che è un po' usurato, l'intronizzazione del Vangelo nelle nostre liturgie. Io mi ricordo la meraviglia di questo gesto liturgico, no? Perché noi ci sentivamo quella consapevolezza, la Chiesa in obbediente ascolto della parola di Dio. Cioè, ragazzi, significava rimettere le cose dentro una figura che era diversa. Bene, quindi anche entrava in gioco la stessa identità e modalità di essere Chiesa. Bene, allora, il Vaticano II di fatto, mi sembra che abbia rappresentato un avvio, una gestazione attraverso il movimento biblico, liturgico ed ecumenico, proprio di questo antidoto contro, da una parte, ogni forma di fondamentalismo. Quindi, se volete, una presa di distanza dal rischio protestante di un fondamentalismo letterario, di un fondamentalismo testuale, ma anche una liberazione, una presa di distanza da un fondamentalismo dogmatico che invece era tipico della tradizione cattolica, un fondamentalismo magisteriale. E continuo a dire che movimento biblico, liturgico ed ecumenico, che guardate, se facciamo seriamente un esame della nostra realtà attuale, è proprio vero, simul stant, simul cadunt, stanno insieme o cadono insieme. Fateci caso qual è stata l'amputazione, come posso dire, proprio il freno che è stato posto al movimento ecumenico negli ultimi 20 anni. L'atteggiamento proprio mutato. Io sentivo dei miei colleghi che io non avrei mai sentito a Sant'Anselmo. Quando ero studente non avrei mai sentito un professore dire, quello ho sentito poco tempo fa, che ho detto sì vado perché i colleghi valdesi, dice però, sono un po' critici questi valdesi. Io dico, ma ci rendiamo conto di che situazione stiamo vivendo da 20 anni? Certo che quelli sono incattiviti, certo, guardiamo a che cosa abbiamo dato, proprio che spettacolo stiamo dando noi in questi ultimi 20 anni. È chiaro che quelli sono diventati più protestanti di... è ovvio. Se abbiamo ristretto ogni margine di convivenza insieme, che pretendiamo che non siano esasperati? Certo che sono esasperati, ma io non avrei mai sentito una frase del genere. Di non capire che se c'è un problema in loro è perché evidentemente c'è un problema comune. Questa era la mentalità. Il movimento ecumenico ragionava: un problema tuo significa che è un problema comune, che dobbiamo vederlo insieme, ecclesialmente parlando. Nel momento in cui si ritorna invece a dire quelli lì, perfidi, è cambiata completamente di nuovo, no? La mentalità. Bene, ricordatevi che ciò che al Vaticano II ha permesso che questa gestazione poi arrivasse a dare vita alla Dei Verbum sono stati decenni di studio biblico clandestino da parte dei nostri studiosi cattolici. Hanno studiato in silenzio, gli è stato tolto l'insegnamento, non gli è stato permesso di studiare, studiavano lo stesso. Ecco, io ho l'impressione che per esempio oggi questo sia un investimento che non avrebbe nemmeno bisogno di tanta clandestinità, voglio dire, oggi potrebbe essere fatto alla luce del sole. Non c'è nessun investimento da parte delle diocesi, delle chiese, dei vescovi negli studi biblici, nello studio biblico. Certo, l'importanza di Giovanni XXIII la sappiamo tutti, ma io credo che su questo punto l'importanza di Giovanni XXIII è stata quella di aver vissuto con orrore il modernismo, cioè di aver visto che cosa comportava, che cosa ha comportato nell'epoca del modernismo la ferocia contro quelli che provavano a ricercare, a aprire nuove strade, a dialogare con i protestanti. Giovanni XXIII ha vissuto, nel suo diario lo dice chiaramente, con grande tristezza e orrore quel tempo. E questo secondo me è estremamente decisivo perché nel suo atteggiamento successivo ha voluto curare quella ferita, superarla. Allora, quel documento, la Dei Verbum, non viene dal nulla, non viene nemmeno a tavolino dalla dissertazione di teologi. La Dei Verbum viene da una serie di spinte, di sofferenze, di prezzi pagati, di ferite curate. Perché? Perché dico questo? Perché noi adesso pensiamo al Vaticano, dal Vaticano II a oggi che cosa è successo, no? Io non è che ho nessuna intenzione di postulare un Vaticano III, però mi dico, ma quali sono le risorse oggi che noi siamo disposti a mettere in campo per superare, per esempio, le impasse che viviamo oggi? Chi è che si mette a studiare seriamente, anche senza nessun riconoscimento? Anzi, chi è che cura certe ferite? Cioè, ho la sensazione che l'essere, diciamo, dopo generazioni successive al grande evento, e che quindi sono depositarie appunto del processo di ricezione, però ci faccia più guardare o nostalgicamente o involutivamente a ciò che doveva succedere e non è successo, oppure speravamo non succedesse ed è successo, e invece non ci rendiamo conto che continuare la vitalità di quell'evento significa mettere in campo risorse uguali ma diverse, evidentemente, no? Dove sta oggi, per esempio, quel laicato che ha preparato il Vaticano II? Perché non è che il Vaticano II ha inventato il laicato. Il Vaticano II ha registrato e portato alla consapevolezza di tutti che esisteva un laicato ormai capace di prendere in mano la parola di Dio. Allora, e con questo finisco, la situazione attuale è certamente una situazione permeata dalla crisi delle chiese storiche, per noi è certamente una situazione di distanza che sembra a volte siderale dalla propulsività del Vaticano II. Ma io mi sento di dire che il Vaticano II di fatto non ha solo, o come noi vorremmo, non ha aperto un periodo, ne ha chiuso un altro, ha suggellato un altro, è stato il sigillo che ha in qualche misura appunto riconosciuto quello che c'era stato prima. Cioè non si arriva a quel punto se prima non c'è stata tutta una gestazione seria, anche dolorosa. E allora la domanda sull'oggi non è soltanto una domanda da lì a qui, ma anche da qui, dal nostro oggi, a quello che ci sta davanti, che certamente sarà una cosa diversa, perché il mondo è cambiato nel frattempo, questo è sicuro, e la Chiesa, se vuole in qualche modo riesprimere lo spirito, no, del Vaticano II, dei grandi concili, dovrà riattivare dei processi di cambiamento, perché sennò non ce la fa, o perlomeno non serve a niente, è come il sale che serve solo ad essere gettato. Allora, questo è chiaro. Dove stanno allora adesso i è brutta l'espressione, ma insomma i motorini di avviamento. Dove sta, e io credo che sia molto importante questo oggi, dove sta un laicato che non accetta più la fede come suicidio della ragione, ma non accetta neppure, quindi diciamo una fede ammantata da tutti i fondamentalismi e i devozionalismi e i pietismi che sono un suicidio della ragione, ma non accetta neppure una fede che ha una ragione cieca, una ragione incapace di prendere le misure sul mondo, sulla realtà, sulla storia. Esiste un laicato teologicamente colto oggi che sta preparando il futuro. E dico un laicato perché per laicato dico un popolo di Dio, ecco, non è che voglio escludere o metterlo in alternativa ai sacerdoti, o ai presbiteri, o ai ministri. Dov'è che si stanno creando appunto questi movimenti che non sono i movimenti muscolari della Chiesa attuale, sono i movimenti della linfa che porta a costruire futuro? Io credo che il metro di misura del ricordo, della memoria del Vaticano II, il motivo per cui quindi è importante andarlo a ripercorrere, a riconoscere, a rivedere, a ristudiare, eccetera, ma il metro della misura non sta nel passato, sta nel futuro. Il metro della misura del Vaticano II sta nel futuro. Che non significa di nuovo che dobbiamo scimmiottare e fare un Vaticano III domani, non lo so cosa dovremo fare, dico solo che la consapevolezza che un evento dello spirito non nasce mai dal nulla, ma nasce dalla storia, che il Vaticano II non è nato dal nulla, non è nato per esplosione in consulta, né per efflorescenza dello spirito. Il Vaticano II è nato da una storia dolorosa, ma una storia rischiosa, una storia costruita da uomini e donne ecclesialmente radicati, che credo evangelicamente sono sempre stati capaci di gettare il cuore oltre l'ostacolo per poter poi ritrovarsi anche con la propria Chiesa oltre l'ostacolo. E vi ringrazio.